L'Italia potrebbe divenire il primo paese al mondo dove si realizza per la prima volta lo scambio numerico tra giovani e vecchi. Mentre durante i primi 80 anni del XX secolo il numero di persone con meno di 20 anni si era mantenuto abbastanza costante, nel 2020 dovrebbe attestarsi sui 10 milioni. Al contrario, gli ultra sessantenni, che nel 1950 erano poco meno di 6 milioni, sono diventati alla fine del Novecento circa 10 milioni, quasi raddoppiati. E nel 2020 ammonteranno, cioè sono oggi 16 milioni, il 30% della popolazione. Quindi questo è molto, molto importante, sono molto importanti questi dati, ma sono anche molto gravi, nel senso che mostrano il rapporto che c'è tra nascita e morte. La popolazione anziana si avvia ad essere sempre più caratterizzata da una preponderante maggioranza di donne. In effetti, tra gli ultra ottantenni, il rapporto è due donne per ogni uomo. E in questi ultimi 20 anni praticamente siamo andati oltre questa soglia. Il che naturalmente non è privo di conseguenze, sia per quanto riguarda l'assistenza per gli ultra ottantenni, e anche e soprattutto per il fatto che vi sono meno maschi vecchi rispetto al numero delle donne. E questo, oltre all'intensità, alla velocità e alla durata, occorre poi considerare le differenze notevoli tra le regioni e all'interno stesso delle regioni. Ma questi dati voi li potete consultare guardando il rapporto Istat, leggendolo nella sua interezza. Questi dati relativi all'invecchiamento emergono grandi sfide, e soprattutto, come dicevo, se consideriamo che si tratta in prevalenza di donne. Questo implica un problema di pianificazione, la messa in opera di adeguati strumenti, di intervento sociale, politico ed economico. Come abbiamo già avuto modo di dire, la famiglia dovrebbe assolvere, di fatto assolve una funzione determinante nell'assistenza agli anziani. Nonostante l'evoluzione o la rivoluzione, meglio dire, che stiamo vivendo riguardo alla famiglia. No? La famiglia, che come abbiamo detto, ha subito radicali trasformazioni. Questo non è senza conseguenze per le dinamiche dell'invecchiamento, specie se consideriamo che oggi in genere i nuclei familiari sono composti da due persone e anche in notevole misura da una persona. Dunque, le famiglie composte da persone anziane con il componente più giovane di almeno 65 anni è importante per il problema dell'invecchiamento. Questo è il che si verifica e poi dobbiamo considerare appunto che le donne, come ho detto, vivono di più degli uomini, con un'intensità che in alcune zone d'Italia risulta 5-7 volte superiore a quella maschile. E quindi, e questo non è senza risvolti per i problemi che stiamo affrontando. Sia per la tendenza degli uomini a sposare sempre più donne giovani, sia per la maggiore probabilità che gli uomini rimasti soli hanno di contrarre un nuovo matrimonio. Per tale ragione accade che la donna si ritrova a vivere da sola mediamente per circa un decennio. Gli anziani ed i vecchi, bisogna distinguere tra gli anziani e i vecchi, mostrano una maggiore vulnerabilità, perché una donna è più autosufficiente, su questo non c'è dubbio, sia per le condizioni socio-economiche, sia per il basso grado di istruzione. In genere sono più istruite le donne che gli uomini. Soprattutto vero nel sud del nostro paese. Il grado di istruzione, le differenze territoriali e il ruolo delle donne, insomma, che non sono più longeve, ma grazie all'emancipazione hanno un ruolo più maggiormente definito, gioca un ruolo determinante nella questione vero dell'invecchiamento. Questi fattori vanno considerati sia per gli approcci socio-economici, ma anche per gli approcci etici del problema che stiamo esaminando. Si è registrata anche una progressiva diminuzione della partecipazione degli anziani alle attività lavorative, per via che il lavoro manca, come vediamo, per via di tanti fenomeni di precariato, eccetera, sia anche per la riduzione notevole del settore agricolo, e a vantaggio di quello industriale, dei servizi e del ruolo vero di tutta la tecnologia digitale. I tassi di attività maschile sono diminuiti, contrariamente a quelle femminili, che hanno subito addirittura una certa accelerazione, anche se oggi, nell'ultimo ventennio, a causa della crisi, hanno subito un rallentamento. Bisogna inoltre considerare che il problema dell'invecchiamento assume due aspetti. Da un lato, l'abbandono e la solitudine materiale, spesso soprattutto materiale, e anche morale degli anziani. Dall'altro, un eccesso di rappresentazione delle classi di età elevato a livello delle strutture di proprietà e di autorità. Occorre perciò progettare strategie efficaci a questo livello. E né bisogna trascurare, per altro verso, alcune sacche di gerontocrazia, come è vero. I miglioramenti delle condizioni individuali degli anziani dovrebbero costituire il fondamento etico per le politiche di prolungamento della vita lavorativa, che dovrebbe essere incoraggiato attraverso norme più flessibili. Occorre porre mano ad una ripartizione del reddito nazionale non solo tra salari e profitti, ma anche tra lavoratori attivi e pensionati, tra lavoratori attivi e famiglia, insomma tra i singoli e lo Stato. Del resto, il concetto di livello di vita implica profonde trasformazioni che stiamo vivendo in quest'ultimo ventennio, perché come vediamo sono sempre più privilegiati i servizi collettivi e culturali rispetto al desiderio di possedere beni materiali o individuali. Insomma, l'aspirazione allo star meglio sembra sostituire quello di avere di più. Abbiamo parlato dell'indice BES, no? Star meglio non equivale ad avere di più, no? E questo è tanto più evidente nei fenomeni dell'invecchiamento. Dunque occorre perciò maggiore solidarietà, maggiore coordinamento, maggiore organizzazione, maggiore partecipazione attiva. E quindi è necessario prendere atto, perciò, che stiamo dinanzi ad una nuova società, ad una società diversa rispetto a quella del recente passato. E questo non è né un fatto positivo né negativo, è un dato di fatto col quale confrontarsi, anche alla luce della questione vero dell'invecchiamento. E perciò occorre sgombrare il campo da pregiudizi e stereotipi. Quale ad esempio considerare l'anziano come un soggetto debole, pertanto bisognoso, come abbiamo visto, solo di cure ed assistenza medica, e quindi dove è necessario impiegare tante risorse economiche. In realtà a volte sono carenti soprattutto le risorse umane e sociali nei riguardi degli anziani. E questo è sempre un paradosso, ma in realtà è una profonda verità. Quindi, e perciò diciamo distinguere due tappe almeno nell'invecchiamento, dai 65 ai 75 e dai 75 agli 85. Quindi il primo decennio, 65-85, come dire, mediamente non pone molti problemi, salvo i casi di malattie, ma che sono, come dire, grazie alla al progresso della medicina sono limitate le malattie, mentre dopo i 75 è chiaro che ci sono più problemi, quindi parliamo dei grandi vecchi. Quindi è importante questa distinzione, perché pone problemi diversi. E quindi c'è ormai la terza e la quarta età, qualcuno addirittura inizia a parlare di una quinta età, ma insomma è... Quindi occorrono strategie diverse, sia dal punto di vista sociale, politico e economico, ma anche dal punto di vista etico, no? Perciò bisogna prospettare strategie diversificate rispetto alla terza e alla quarta età, sia sul piano della qualità della vita che nei risvolti sociali ed assistenziali, e anche per la questione educativa, no? E per la vita sociale delle persone anziane, che non smette di avere una vita attiva e creativa, una vita affettiva, una vita con interessi culturali, e questo è molto importante. Quindi non è soltanto la questione economica, perché la qualità di vita, il BES, non implica solo, vero, i pur ineludibili problemi economici. Naturalmente l'invecchiamento influisce anche sulla struttura della forza lavoro. E per la minore presenza, anzi diremmo oggi dell'assenza per ragioni a tutti note, delle fasce di età giovanili. Anche il mercato del lavoro deve essere preparato all'invecchiamento della forza lavoro. E anche a livello dei consumi, la popolazione anziana è portatrice di una domanda molto diversa rispetto alle generazioni giovani, con conseguenze sulla struttura economico-produttiva, che peraltro non sempre è attenta a programmare investimenti e differenziazione di prodotti, a seconda delle generazioni e delle fasce di età. Ecco la complessità allora di questo fenomeno dell'invecchiamento, che implica strategie globali. A porre il problema sono ovviamente l'inadeguatezza delle risorse e anche il problema demografico. E dall'altro la velocità di questi mutamenti, che tante volte contrastano con l'approntamento di strategie tempestive. La velocità infatti dell'invecchiamento della popolazione, che si svilupperà, come abbiamo detto, nel giro di 2 o 3 generazioni, cioè in tempi brevissimi. E questo pone il problema serio per l'approntamento di adeguate strategie. A volte le strategie arrivano in ritardo rispetto alla velocità con cui è vero questo fenomeno si concretizza. E quindi riguarda non solo la velocità, ma anche l'intensità, per cui la percentuale degli ultra sessantenni potrebbe superare ben presto, come ormai ha già superato, il 40% della popolazione. E anche la durata del processo di invecchiamento, che abbiamo visto, si spinge addirittura verso i 30 anni, un trentennio. Anche nell'ipotesi che l'invecchiamento diventasse stazionario, esso terminerebbe solo dal punto di vista quantitativo, ma non qualitativo. Nel senso che le straordinarie conquiste della lotta contro le malattie e quindi la qualità di vita che siamo riusciti a conquistare, naturalmente non è che esclude i problemi di cui stiamo dicendo. Di qui è vero l'impellenza di adottare una strategia organica e globale. E anche per l'invecchiamento, a questo punto, è necessaria una collaborazione internazionale. Non è un fenomeno ovviamente solo italiano. E quindi è necessario, ovvero, spingersi oltre le frontiere nazionali. E poi ridurre le distanze economiche, eccetera, tra i vari paesi. E questo è molto importante. E poi è necessaria un'opera di sensibilizzazione educativa e culturale, non solo rivolta però ai bambini fin da più giovane età, riguardo a questa questione dell'invecchiamento, ma anche alle persone dai 30 ai 50 anni, a cui spetta il compito di prendere decisioni proprio connesse all'invecchiamento. Decisioni che riguardano la sicurezza, la cura, l'assistenza e una diversa struttura sociale, economica e culturale in cui questa età della vita possa maggiormente svilupparsi. Naturalmente è di qui anche il compito dello Stato, ma no, che non è qui il nostro, che non possiamo qui esaminare. Certo, una lettura locale, nel senso anche solo nazionale, dell'invecchiamento è anch'essa importante, tenendo conto anche delle differenze territoriali, nazionali ma anche territoriali, perché ci sono zone dove è maggiormente presente, regioni anche all'interno delle regioni dove è più evidente, e quindi questi interventi devono essere più maggiormente centrati sul territorio, tenendo conto appunto delle dinamiche territoriali. Naturalmente è evidente che l'allungamento della vita e quindi il basso livello di mortalità è connessa a adeguati livelli di assistenza. intendendo per assistenza non solo quella sociosanitaria, non solo quella medica, ma un'assistenza in senso globale, prendersi cura dell'invecchiamento, in senso economico, ma non solo, culturale, psicologico, sociale. Questo è solidaristico, insomma, no? Affettivo, è vero. Questo è importante. Finora queste attività si sono dedicate prevalentemente alle famiglie, quando erano nella situazione di stabilità. Adesso, come abbiamo detto, le famiglie sono cambiate e quindi questo modello di assistenza familiare oggi come dire, sta mutando. Quindi questo implica non pochi problemi. Oggi che è entrato in crisi questo modello familiare integrato, si stanno approntando diverse strategie in riferimento alle strategie di intervento, no? E di sostegno all'invecchiamento. Con ciò non si vuole sostituire il ruolo delle famiglie, tutt'altro, ma si prende atto che, insomma, dell'evoluzione che la famiglia ha vissuto in questi anni. Quindi bisogna che si introducano, se resto già ci sono, le cure formali e anche quelle informali. E tutto ciò per garantire e assicurare la dignità delle persone, che non ha età la dignità. Parleremo a un certo punto di questo, della dignità delle persone. A volte non si può trascurare la realtà, che non solo dell'evoluzione delle famiglie, ma anche il fatto che le famiglie vivano in modo conflittuale il problema dell'assistenza alle generazioni più anziane. Sia problemi economici, sociali, emotivi, e quindi naturalmente questo è un problema che non può essere sottovalutato. E occorre perciò pianificare servizi adeguati, sia per gli anziani che per le famiglie, però. In modo da consentire, soprattutto alle donne, che per tradizione, cultura e disponibilità si accollano i maggiori oneri, per assistere le persone anziane, possono scegliere in modo più libero e più consapevole di dedicarsi prevalentemente a questa attività. Questo è un aspetto che è molto importante. Come vedete, no? Questo mondo dell'invecchiamento è effettivamente un mondo complesso. Ecco perché dobbiamo affrontarlo con strategie adeguate, con conoscenze all'altezza dei tempi e soprattutto con mezzi idonei, sia con mezzi economici, e sia con strumenti sociali e anche con l'inventiva culturale e anche con misure naturalmente con strategie anche psicologiche. Dunque è un fenomeno molto complesso e naturalmente preliminare a tutto ciò, come abbiamo tentato di dire, è la questione etica, no? Perché credo che l'etica, no? Debba elaborare una nuova idea riguardo all'invecchiamento. È necessario, come appunto accennavo, un'etica della senescenza. E naturalmente, perché? Perché solo attraverso questa impostazione e questa riflessione noi possiamo impostare correttamente questo problema. Certo, abbiamo acquisito molte conoscenze come abbiamo cercato di mostrare anche dalla storia di questo, dell'invecchiamento nel corso dei secoli. Ma in realtà oggi la sfida è ancora più decisiva, sia per le mutate condizioni socio-economiche, sia per lo status della famiglia, e sia per le stesse approfondite analisi circa appunto le fasi dell'invecchiamento. Perciò bisogna ripensare, quasi rifondare un'etica dell'invecchiamento, che abbia come capisaldi naturalmente punti irrinunciabili, come la dignità delle persone, la quale non ha età. Quindi lo stato di debolezza, di fragilità, che pure inevitabilmente col passare degli anni caratterizza le persone anziane, questo non è un ostacolo, anzi, non lo deve costituire per il riconoscimento della dignità, che è inalienabile da ogni persona. E questo è un punto importante, perché ciò che abbiamo detto rispetto all'antropologia, al concetto di persona, esso non è, nonostante qualche tendenza, no? Della società e della cultura contemporanea, esso non è ascrivibile rispetto all'età, o rispetto alle condizioni di vita, al sesso, alla razza, eccetera. No, è inalienabile, è la dignità delle persone. Quindi bisogna che questo pilastro sia il fondamento di ogni etica della senescenza, no? Naturalmente questa etica della senescenza non può prescindere dalle acquisizioni, vero, che la società contemporanea ha portato riguardo appunto alla medicina e quindi anche riguardo alla psicologia e quindi anche in ordine ai mutamenti sociali e familiari. E quindi costruire una nuova etica della senescenza è possibile considerando tutti questi fattori, ma essi, in definitiva non sono sufficienti se non previamente si attende a questa etica della senescenza, che sia nei risvolti individuali, perché questo fenomeno riguarda gli individui, ma anche nei risvolti sociali, perché questo fenomeno riguarda non solo ogni singolo individuo che inesorabilmente invecchia, no? E che è una fase della vita, sia riguarda poi la società, no? Perché come abbiamo visto il numero è talmente rilevante da porre problemi finora mai, con i quali mai ci siamo confrontati. E questa è un'autentica novità della storia, non solo l'invecchiamento, che come abbiamo detto non c'è mai stato, in queste dimensioni, ma anche per le sue proporzioni, per l'enorme numero, quasi un terzo degli italiani, a oltre 65 anni. E questo è molto importante. E quindi rispetto a questo fenomeno mai esaminato nella storia, perché non è mai esistito nelle dimensioni e anche nella loro estensione nel tempo, ecco, pone una sfida che non può essere risolta soltanto con il pur necessario contributo della gerontologia, con le scienze mediche, con l'assistenza, con conoscenze psicologiche, ma pone una sfida anche appunto a livello etico, perché non solo riguarda l'etica, è la questione della dignità di ogni persona e anche di quell'anziano, ma anche la questione della cura degli anziani, dove per cura non va inteso soltanto le cure medico-sanitarie e assistenziali. La cura è anche la solidarietà, è la questione affettiva, il vincolo intergenerazionale, la disponibilità, ecco, insomma, altrettanti fenomeni che attengono a questo non piccolo problema del prendersi cura. E quindi è necessario un atteggiamento solidaristico, un atteggiamento che naturalmente va oltre, no? E ho per certi versi il presupposto delle pur necessarie cure mediche e sanitarie e assistenziali. Perché qualche volta che cosa manca alle persone anziane, soprattutto dai 65 ai 75, ma dice in generale, ma in modo quando non hanno grandi malattie, quindi come a volte è tipico dei grandi vecchi oltre i 75 anni, sono soli. E quindi hanno bisogno di solidarietà, di affetto, di vivere in relazione. E il loro contributo è essenziale alla vita culturale. E per esempio, no? E anche alla vita sociale. Essi lo fanno, essi vi partecipano con abnegazione, no? E anche con entusiasmo. E questo è molto importante, perché il prendersi cura, come dire, è una dimensione più vasta e che non può essere quindi ridotta alle pur necessarie cure medico, sanitarie e assistenziali. E quindi questo è un aspetto rilevante e a riprova che questo fenomeno va affrontato in modo globale, anche se noi qui abbiamo posto in luce soltanto un aspetto che in ogni caso è centrale, che è quella etica sociale nella considerazione appunto della terza e quarta età. Bene, arrivederci.